Continuando l'esame dei fattori materiali, cosiddetti misurabili, e qui iniziamo la decima lezione. Dopo aver parlato di commercio, di fuoco, di denaro e di massa, adesso parliamo del numero. Qual è la differenza tra la massa e il numero? La massa si intende come massa umana. Il numero riguarda navi, aerei, carri armati, cannoni. Quindi il numero riguarda più che altro delle armi, degli armamenti che sono a disposizione. E cominciamo con Mahan, che cita Nelson, e Nelson diceva: ciò di cui ha bisogno la patria, diceva Nelson, è l'annientamento del nemico. Soltanto i numeri possono annientare. Non c'è dubbio. Soverchiare l'avversario con un enorme numero di mezzi è un modo per travolgerlo. Vedremo fra poco qual è l'altro modo. Però bisogna fare attenzione, perché il numero a volte è ingannevole. La statistica militare, dice Jomini, è tale per cui non si hanno che dei progetti, dei prospetti vaghi e superficiali, dove si gettano a casaccio il numero di uomini armati e di vascelli che uno Stato possiede. Un esempio sul fatto indicato e evidenziato da Jomini. Bene, Jomini scrisse questa frase nel 1832. Nel 1904 scoppiò la guerra russo-giapponese. Le due flotte contrapposte, quella russa e quella giapponese, avevano dei numeri uguali. Quindi si trovavano in una situazione di parità. Bene, la guerra si è risolta a vantaggio dei giapponesi per un certo numero di motivi che i numeri non potevano indicare. Quindi, ora vediamo quali saranno i motivi, perché lo vedremo proprio fra pochissimo, però ricordiamoci questo. Quando uno va in giro a dire, come si faceva nella guerra fredda, la Unione Sovietica ha 500.000 carri armati, adesso dico un numero a caso, in realtà ne aveva molti di meno, non si indicava di quali carri armati si parlava e di quanto vecchi essi erano. Perché esistono mezzi nuovi, mezzi vecchi, mezzi usati bene, mezzi usati male. E proprio per questo ci sono due aspetti. Primo, la preponderanza numerica è in tattica come in strategia il fattore più generale della vittoria, questo lo diceva Clausewitz, che era piuttosto ottimista verso la capacità dei mezzi di decidere una operazione. Mahan invece diceva un'altra cosa. Il mantenimento di una riserva consiglia una giudiziosa astinenza dal radiare prematuramente le navi, decisione che per i suoi effetti su una campagna è strategica nella sua essenza. Mahan in sostanza dice: se è vero come è vero che il progresso rende obsoleti i mezzi, e quindi questi mezzi che sono costosi da mantenere, qualcuno cerca di radiarli, vale la pena di conservarli perché a un certo punto del conflitto non ci sarà alternativa al loro impiego, quando da una parte e dall'altra i mezzi più moderni si saranno logorati. E questa lezione di Mahan è stata presa talmente sul serio dagli americani che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando disarmarono le loro forze armate, riducendone gli effettivi da quelli del tempo di guerra a quelli del tempo di pace, si trovarono con un'enormità di mezzi che non sapevano più come usare e decisero di metterli in naftalina. Carri armati, camion, aeroplani furono piazzati nel mezzo di un deserto dove non c'era per niente umidità e quindi questi mezzi opportunamente avvolti della plastica potevano rimanere intatti per decenni. E le navi invece furono messe, sia pure nei porti, in galleggiamento, però sigillate, chiuse e senza aria, estraendo l'aria dall'interno in modo da creare un ambiente dove la corrosione fosse minima. Sono passati pochi anni dalla fine della guerra mondiale e dall'attuazione di questo provvedimento che gli americani potevano usare questi mezzi che avanzavano per armare i paesi anticomunisti in giro per il mondo. Quindi voi vedete che il numero è in qualche cosa che va sì gestito con attenzione. È vero che il numero può dare al politico una indicazione sbagliata, ricorderete gli 8 milioni di baionette, frase mussoliniana, però il numero è un fattore, un qualche cosa che può influenzare gli eventi. Il fattore più generale della vittoria, dice Clausewitz, forse un po' ottimista, ma bisogna ricordarselo che il numero può e deve funzionare. Qual è il principale nemico del numero? Il principale nemico del numero è la qualità. Qualità morale, qualità materiale. Va bene. E dice McGregor, nell'operazione Desert Storm del 1991, i leader comandavano truppe che erano addestrate ed equipaggiate meglio di quelle dei loro avversari. Non c'è dubbio. Quindi c'è la qualità degli armamenti che riesce ad avere ragione di armamenti meno sviluppati e meno efficaci. Poi c'è anche la qualità che deriva dall'individuo. Non a caso la NATO negli anni 90 ha introdotto il concetto di capacità, capacità che è costituita dall'insieme del mezzo e degli individui che lo maneggiano e lo maneggiavano. E a questo scopo bisogna citare Machiavelli che dice: più vale la virtù dei soldati che la moltitudine. Non tutti sono stati dei fattori della qualità. Lui, per esempio, diceva: la guerra si fa con macchine e uomini medi, i perfezionamenti toccano sempre gli estremi, ma interessano relativamente le medie. Perché diceva questo il buon Lui? Il buon Lui diceva questo perché se uno cerca di sviluppare dei mezzi di alta qualità, sviluppare mezzi che sono estremamente costosi. Quindi anziché poterne acquisire un certo numero, diciamo 100, finisce per acquisirne 10. Al di sotto di certi numeri la qualità non riesce più a compensare l'inferiorità numerica. Quindi si arriva a qualcosa di più dei prototipi che non riescono a contrastare efficacemente i numeri avversari. Pensate ad esempio ai caccia intercettori tedeschi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Germania sviluppò i primi aerei a reazione, sviluppò addirittura degli aerei di razzo per danneggiare le formazioni di bombardieri che gli alleati avevano messo in campo. Bene, sì, hanno inflitto numerose perdite, però erano mezzi talmente costosi, sviluppati in quantità talmente basse che non riuscirono a costringere l'avversario a interrompere i bombardamenti. Ma quindi il problema della capacità non riguarda solo i materiali, riguarda anche gli individui. Voi dovreste sapere, almeno se avete visto il film Midway, che la marina giapponese perse i piloti più esperti della sua aviazione navale alla battaglia di Midway e non riuscì mai a rimpiazzarli in maniera efficace, perché l'addestramento richiede vari mesi prima che venga raggiunta una capacità di operare sufficiente. Quindi la capacità è un qualche cosa che dipende sia dal, diciamo, dall'hardware, sia dal software, sia dagli individui. Un altro fattore importante per la strategia è il concetto di flessibilità o adattabilità. Voi dovete sapere che ci sono vari modi per costruire dei mezzi. E qui vale citare uno studioso americano, Hams, che dice: il terzo pilastro del riorientamento dello strumento militare USA deve essere la flessibilità. Dobbiamo fare in modo che le forze che noi mettiamo in campo possano gestire le situazioni inattese. E questo che diceva Hams è stato a suo tempo corroborato da un segretario della difesa, Rumsfeld, che diceva: la storia dimostra che la gente in carica, cioè i leader, usualmente sbaglia quando tenta di predire le minacce future. Tornando indietro nel tempo, vediamo cosa diceva Machiavelli. Machiavelli diceva: per fare un esercito vincente, prenderei delle armi romane e delle tedesche e vorrei che la metà fossero armati come i romani, l'altra metà come i tedeschi. E vi dico in prima come i cavalli non possono andare come i fanti in ogni luogo. Quindi voi vedete che la flessibilità è una dote importante. Si preparano dei mezzi, un'operazione che richiede anni. Se questi mezzi sono stati fatti per fare una cosa sola, ben definita, questi mezzi si potrebbero rivelare inutili in un'altra circostanza. Poi c'è un aspetto lievemente diverso, che è quello della adattabilità. Mentre la flessibilità parla di mezzi capaci di svolgere missioni diverse, quindi mezzi multiruolo, l'adattabilità invece è un qualche cosa di molto più semplice. L'adattabilità non solamente ha una gamma di missioni che vanno dalla semplice dimostrazione o azione umanitaria fino alla messa in opera di forza, ma anche a degli avversari potenziali le cui logiche culturali possono variare enormemente. Questo lo diceva Cutobbe Garrigli, uno studioso di strategia recentemente scomparso, che riprendeva una frase di Sun Bin, che 2400 anni fa diceva: possiamo dire che la capacità di adattamento può essere paragonata a una nave o a un carro. E Sun Bin continuava: il combattente ottiene la vittoria adattando le forme alle forme, tanto che non vi è forma che si possa utilizzare per conseguire la vittoria, ma nessuno percepisce la forma grazie alla quale la vittoria sia stata conseguita. Le mutazioni delle forme della vittoria sono emanate dal cielo e dalla terra e sono inesauribili. Noi ci troviamo in un mondo che non è caratterizzato da blocchi contrapposti. Ci troviamo in una situazione fluida, dove i centri del potere sono vari, e dove le possibili missioni sono diverse. La tendenza è stata quella di creare dei mezzi multifunzionali, rinunciando a ottenere in una situazione ben specifica il massimo dei risultati, ma puntando a ottenere dei risultati buoni in più di una situazione operativa. Per cui, e questo è riconosciuto anche da uno degli ultimi documenti americani, la Sea Power Strategy, che dice: l'ambiente globale e la nostra strategia di difesa richiedono uno strumento militare con l'abilità di rispondere prontamente a un ampio ventaglio di scenari. Ecco, il mezzo multifunzione è un mezzo che, come ho appena detto, non eccelle in nessuno dei campi, ma ottiene dei buoni risultati dappertutto. Quali sono i problemi dei mezzi multifunzionali? Primo, che pur avendo una qualità non eccelsa, costano tanto, e quindi il numero dei mezzi multifunzionali finisce per essere inferiore a quello dei mezzi dediti a una sola attività. Il secondo è che sono difficili da impiegare. L'esempio classico è dato dal velivolo multifunzionale per eccellenza della scorsa generazione, l'aereo americano F-15, che era in grado di svolgere 8 missioni completamente diverse. Bene, mi diceva un ufficiale che aveva comandato uno stormo di F-15, lui era riuscito ad avere un numero limitato di piloti in grado di svolgere tutte le missioni possibili con quell'aereo, perché il tempo per prepararli era talmente lungo che questi sostanzialmente diventavano combattenti in tutte le missioni nel momento in cui dovevano passare ad incarichi ministeriali. E questo è l'altro problema dei mezzi multifunzionali, che sono degli strumenti meravigliosi, però si impara a usarli sempre molto tardi. Avendo parlato dei numeri, della qualità e della flessibilità o adattabilità, e come vedete sono tre elementi sui quali bisogna sempre a livello strategico trovare un compromesso in una buona strategia dei mezzi, bisogna parlare degli attriti. L'azione in guerra è un movimento in un mezzo resistente. Voi sapete cos'è l'attrito, anche perché se possedete un motorino o un'automobile ogni tanto dovete cambiare le gomme, che per l'attrito, guarda caso, si logorano. Ma quando si parla di attrito in strategia, sia essa militare, sia essa non militare, soprattutto economica, si parla delle mille resistenze che vengono sia dall'interno sia dall'esterno di un'organizzazione complessa. Diceva Clausewitz: tutto è molto semplice in guerra, ma ciò che è semplicissimo non è facile. Le difficoltà si accumulano e producono nel loro complesso un attrito che non ci si può raffigurare esattamente senza aver veduto la guerra. E Foch è anche più esplicito in questo argomento. Diceva il maresciallo von Moltke: si deve tener conto di due elementi. L'uno noto, la propria volontà. L'altro sconosciuto, la volontà dell'avversario. E quando abbiamo parlato della definizione della strategia, lo abbiamo discusso a lungo. Ma bisogna aggiungervi dei fattori di un altro ordine che si sottraggono a ogni previsione e sono la temperatura, le malattie, gli incidenti ferroviari, i malintesi, gli errori, in una parola tutti quegli elementi in cui l'uomo non è né il creatore né il dominatore, che li si chiami il caso, la fatalità o che li si consideri provvidenziali. Non bisogna per questo che la guerra sia condotta arbitrariamente e alla cieca. Il calcolo delle probabilità indica che questi eventi fortuiti si dovranno per forza produrre, altrettanto spesso in un senso favorevole che in un senso sfavorevole, all'uno e all'altro partito. Di conseguenza, il generale che in ogni caso particolare prevale, se non le migliori disposizioni, almeno delle disposizioni razionali, in modo da avere sempre delle probabilità di conseguire il proprio obiettivo. E Foch continuava: qualsiasi operazione militare può fallire dall'interno anche senza dover affrontare una contromossa deliberata da parte del nemico. Guasti, errori, ritardi, ciascuno insignificante, se considerato singolarmente, possono trasformarsi in un ostacolo insormontabile per qualsiasi mossa di rilievo. In guerra niente accade con maggiore frequenza dei rinvii imprevisti, che possono durare ore o forse giorni critici e addirittura settimane. La storia militare ne è piena e sono responsabili di molte sconfitte. Ecco, quindi dobbiamo ricordarci che avere sotto i propri comandi una grande organizzazione, sia essa un'organizzazione militare, un'armata, una flotta aerea o una industria, il nemico principale è l'attrito, un nemico che si può cercare di minimizzare, ma non sarà sempre possibile annullare completamente. Certe volte, come diceva Foch, gli attriti sono responsabili di molte sconfitte. Pensate all'inverno insolitamente freddo nel quale incappò Napoleone nella sua campagna di Russia. Ci sono le circostanze che effettivamente impongono delle decisioni. Qual è appunto stato l'errore principale di Napoleone? Quello di non reagire alla situazione che stava cambiando in senso sfavorevole dal punto di vista meteorologico, cambiando le proprie decisioni. Volle continuare e si ritrovò in una Mosca incendiata senza viveri né munizioni. E la ritirata di Russia, sapete bene, che fu un dramma terribile. Pensate che ancora recentemente, pochi anni fa, sono state scoperte delle fosse comuni in cui erano accatastati i soldati di Napoleone dal 1812. Ora, dobbiamo esaminare al tempo stesso gli ultimi tre fattori materiali. Tre fattori che sono fra di loro legati: la velocità, il tempo e lo spazio. Voi sapete che la velocità è uguale allo spazio diviso tempo, cioè lo spazio percorso nell'unità di tempo. In strategia questi tre fattori interagiscono in maniera molto interessante e molto importante. Vediamo qualche citazione. Drake ci lasciò la massima: il tempo è metà della vittoria, perché se viene perso è irrecuperabile. Questo lo diceva Drake e lo riprende Lord Keyes, uno dei pionieri delle operazioni anfibie. Continua Clausewitz: tutto il tempo non utilizzato dall'attaccante va a profitto del difensore. Ecco, voi vedete che da una parte si parla di tempo perso, che è una perdita netta, il tempo a metà della vittoria, perché se è perso è irrecuperabile. Dall'altra si dice che non è vero per tutti. C'è qualcuno che non si può permettere di perdere tempo, qualcun altro che cerca di perdere tempo, di far passare il tempo. ritornando a coloro che puntavano sull'aggressività, citiamo il generale Gneisenau. La strategia è l'arte di utilizzare il tempo e lo spazio. Io sono più avaro del primo che del secondo. Lo spazio lo posso sempre riguadagnare, il tempo perso mai. Ecco, voi dovete sapere che Gneisenau era il patron, il capo di Clausewitz, ed era un generale particolarmente aggressivo, è stato uno dei collaboratori di Blücher, uno degli attori della vittoria di Waterloo, uno che appunto puntava sempre su operazioni aggressive. E lui appunto dice: il tempo, attenzione, non perdiamo tempo. Questo concetto di tempo da non perdere ha portato le organizzazioni come la NATO e l'Unione Europea negli anni 2000 a creare le forze di reazione rapida, le forze di reazione rapidissima, proprio per sfruttare il tempo al massimo possibile. Poi passiamo a parlare di velocità. Ci sono alcuni che puntano, evidenziano l'importanza della velocità, altri che ne sono un po' i detrattori. Cominciamo dai detrattori. Diceva Douai: la velocità non serve che per raggiungere l'avversario o per sfuggirlo. Questo è vero, però è altrettanto vero, come dice MacGregor, che nella guerra di manovra l'obiettivo è quello di guadagnare un vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio che ponga il nemico in tale svantaggio che egli sia obbligato ad arrendersi o essere distrutto. Ecco, voi vedete quindi qual è lo scopo della velocità: guadagnare un vantaggio di posizione nel tempo, nello spazio. Ma non parliamo solo di velocità in senso fisico, parliamo anche di velocità nel senso di prontezza dei riflessi, perché il termine vantaggio di posizione, guarda caso, si usa anche presso gli esperti di borsa. Se voi ascoltate la televisione e sentite i giornalisti specialisti nella borsa, dice le rendite di posizione, i vantaggi di posizione e compagnia bella. Quindi lo scopo della velocità, secondo i fautori, significa arrivare prima in modo da posizionarsi meglio dell'avversario. E tornando indietro nel tempo troviamo che questo era scritto anche in trattati antichi. Colpire il nemico in una sola unità di tempo significa centrarlo a regola d'arte appena vi avvicinate a lui, in un'unica modalità ritmica, rapidamente e con precisione, nell'istante in cui egli stesso non si è ancora deciso ad agire. Quindi voi vedete che la velocità serve per raggiungere l'avversario, come diceva Douai, e colpirlo per primo. Quindi questo atteggiamento un po' scettico di Douai è un atteggiamento che dimostra che Douai non è arrivato alla fine di un ragionamento profondo sulla velocità. E poi c'è Lillehart, che fa un esempio storico che è di particolare interesse. I francesi nel 1796, durante la campagna d'Italia, marciavano e combattevano al ritmo veloce di 120 passi al minuto, mentre i loro avversari aderivano all'ortodosso ritmo di 70 passi. Quindi i francesi potevano moltiplicare la massa per la velocità sia strategicamente sia tatticamente. Ecco, quindi voi vedete che i francesi usavano la velocità per guadagnare, come dice MacGregor, quel vantaggio di posizione nel tempo e lo spazio. Ma perché i francesi marciavano più velocemente? I francesi marciavano più velocemente perché, poveretti, non avevano il numero, la quantità di rifornimenti e di armamenti che avevano gli avversari. l'armata delle Alpi era particolarmente povera e Napoleone la utilizzò proprio perché i soldati avevano dei carichi leggeri da portare, oggi si parla di zaino di 20 kg e poco più, per spiazzare gli avversari. E la campagna d'Italia è tutta una storia di combattimenti fra gli austriaci messi in posizione di svantaggio, proprio perché superati in velocità, e i francesi che invece erano più rapidi di loro. Quindi voi vedete che la velocità è anche un qualche cosa che aiuta la manovra delle forze. Se uno ha una velocità bassa, dà tempo all'avversario di piazzarsi e quindi non riesce a conseguire quel vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio che solo la velocità può garantire. E poi c'è l'aspetto dello spazio. Diceva Bertaud, una sola battaglia fortunata per il difensore potrebbe far perdere all'attaccante tutto il terreno che gli ha guadagnato senza combattere. Tempo e spazio, qui arriviamo a Jean, sono le dimensioni strategiche fondamentali. In strategia il tempo è stato sempre più importante dello spazio per diversi motivi. Primo, lo spazio perduto si può riconquistare, il tempo perduto no, è perduto per sempre. Secondo, la rapidità del ciclo IDA, informazione, decisione, azione, asimmetrie nella velocità di decisione e azione sono determinanti per realizzare la sorpresa e paralizzare la volontà dell'avversario, impedendogli di reagire, appunto grazie alla conquista del vantaggio di posizione nel tempo e nello spazio. La strategia adottata dalla Germania e quella di Israele sono fondate sull'utilizzazione del fattore tempo quale moltiplicatore di potenza. In particolare quella di Israele, fondata su rapide offensive a obiettivi limitati, è una sorta di strategia di guerra prolungata del tipo di guerra teorizzata da Mao Zedong. Però lo spazio ha la sua importanza. Lo spazio è un fattore moltiplicatore della potenza della difesa. Ecco, lo spazio è qualche cosa che serve soprattutto al difensore rispetto a quello dell'attacco, che dallo spazio viene logorato. Poi vedremo cos'è il logoramento. Il significato dello spazio dipende inoltre dal rapporto di forze esistente tra i due avversari. La sua importanza aumenta in proporzione diretta all'aumento del divario di potenza fra difensore e attaccante. Cedendo spazio, il primo, il difensore, si rafforza, ben inteso per poterlo fare, egli deve avere abbastanza spazio da cedere, senza perdere quelle posizioni chiave, ad esempio la capitale, che ne provocherebbe la capitolazione. Qui voi vedete che si dice che lo spazio è l'arma del difensore, si cede spazio e si indebolisce l'avversario. Voi ricorderete il punto culminante della vittoria o il punto culminante dell'offensiva, che è l'indicazione di che andando avanti, guadagnando spazio, ci si indebolisce. Però, c'è un però, non sempre si può perdere spazio e non sempre lo spazio perduto si può riguadagnare. Primo esempio. Guerra russo-giapponese. Il generale russo Kuropatkin, che malgrado avesse dato scarsa prova di sé, poi verrà utilizzato anche durante la prima guerra mondiale, aveva deciso di ritirarsi con le sue forze il più indietro nello spazio possibile, in modo da indebolire i giapponesi che avanzavano dalla Corea, allungandone le linee di comunicazione. Ricordate che più sono lunghe più è facile che si interrompano o che vengano colpite, fino a che a un certo punto non ricevette dalla capitale l'ordine di fermarsi, di fermare la propria ritirata. Perché? perché se lui avesse continuato la sua ritirata avrebbe perso l'intera ferrovia transiberiana che aveva nella capitale della Manciuria, Mukden, il nodo principale, nodo che portava la ferrovia a dividersi in due rami, uno verso la principale base militare e navale della Siberia, Vladivostok, e l'altro verso l'altra base, che era Port Arthur. Quindi, come dice Joe, bisogna fare attenzione che ci sono delle situazioni in cui uno lo spazio ce l'ha, ma non lo può utilizzare ritirandosi. Poi c'è l'altro aspetto. Lo spazio perso, se uno è debole, non riesce a riguadagnarlo. Non a caso Hitler nel 1944 diede ordine ai suoi militari di resistere sul posto in Russia proprio per ritardare al massimo l'avanzata, perché lui sapeva che non avrebbe mai riguadagnato le posizioni che aveva perso. Quindi velocità, tempo e spazio sono tre fattori fra loro collegati da utilizzare però con intelligenza e con discrezione. E per finire la decima ora di lezione, noi dobbiamo cominciare uno sguardo d'insieme su quelli che sono i fattori immateriali della strategia. Ne parleremo nella prossima lezione in maniera abbondante, però è importante che voi intanto riteniate il concetto fondamentale. I fattori immateriali della strategia ruotano tutti intorno a un aspetto, che è il fattore umano. L'uomo, l'essere umano, è l'elemento di forza in alcuni casi, l'elemento di debolezza in altri di un paese. E proprio i fattori che agiscono sugli esseri umani, sulla collettività, sono appunto i fattori immateriali, perché le reazioni collettive della popolazione sono importanti ai fini del buon esito di una strategia. Innanzitutto bisogna dire una cosa: la natura genera pochi uomini gagliardi, l'industria e l'esercizio ne fa assai. Questo è vero. L'educazione, l'istruzione e l'addestramento sono fondamentali per chiunque debba operare in maniera efficace. Sono aspetti costosi, no? Voi lo avete visto, voi siete arrivati al terzo livello di istruzione, dopo la scuola primaria e la scuola secondaria, e state frequentando l'università. E non avrete mica finito, perché quando entrerete nelle organizzazioni internazionali, o specie le organizzazioni che hanno un interesse economico, voi vedrete che verrete sottoposti a corsi di addestramento. Perché il savoir-faire è l'ultima cosa che serve per completare la preparazione. Però voi sapete anche che l'individuo istruito ha un livello qualitativo superiore rispetto all'individuo poco istruito. Se è vero come è vero che la natura genera pochi uomini gagliardi, quindi qualcuno ce n'è, prendiamo per esempio Massenà, che essendo un illetterato arrivò al grado di maresciallo dell'impero, ma queste sono eccezioni. È altrettanto vero che l'industria, cioè il darsi da fare, la buona volontà, e l'esercizio, formazione, istruzione, addestramento, aumenta, moltiplica il numero dei cosiddetti uomini gagliardi. E Machiavelli continua: ancora voglio che notiate questo nelle offese e nelle difese delle città, che niuna cosa dà tanta speranza al nemico di poter occupare una terra, quando il sapere che quella, la popolazione, non è consueta a vedere il nemico, perché molte volte, per paura solamente, senza altra esperienza di forze, le città si perdono. Quindi voi vedete l'importanza del fattore umano in tutte le situazioni conflittuali. L'importanza del fattore umano nelle situazioni conflittuali che non sono solo quelle militari, ma per esempio sono quelle economiche. La guerra tra la popolazione, qui passiamo a uno scrittore contemporaneo, il generale Rupert Smith, la guerra fra la popolazione non è un paradigma migliore che la guerra industriale fra stati, essa è semplicemente differente. E capendo la differenza e accettandola, si deve diventare una parte centrale del nostro futuro. Quindi voi vedete che in maniera piuttosto indiretta, molto inglese, dice che i fattori immateriali sono importanti e vanno considerati man mano che si procede con la pianificazione delle operazioni. E i Marines sono d'accordo, perché dicono: non ci stiamo occupando solo delle nostre forze, ma anche della popolazione civile, che spesso contiene elementi di sentimenti dubbi o antagonistici. Beh, questo è un po' preso dall'esperienza americana in Vietnam, no? La gente raramente è compatta, come accade per esempio all'Italia del Piave, nel respingere un avversario. Molto spesso ci sono elementi di sentimenti dubbi o antagonistici. Se voi guardate tutta la stampa nel periodo precedente a Caporetto, vedete che c'erano alcuni che volevano la pace a ogni costo, gli altri che facevano la propaganda antibellicista, altri ancora che ritenevano che non si dovesse fare una guerra offensiva. Voi vedete che c'è una certa divisione. Noi italiani, ahimè, ne siamo convinti, di essere forse il paese meno compatto che ci sia nell'Occidente. Però è altrettanto vero che noi italiani, quando le cose si mettono male, troviamo questa compattezza e siamo capaci di fare cose che altri paesi non possono fare. E questo vi fa vedere una cosa, che i cosiddetti sentimenti dubbi e antagonistici sono un qualche cosa che può cambiare. Può cambiare quando le circostanze cambiano. Grazie mille.